Un giorno, mentre stavo facendo un disegno, una natura morta con un mandolino, mi ero accorto che il mandolino aveva preso delle proporzioni diverse, perché avevo disegnato molto piccolo il buco che è al centro dello strumento. Mi sono detto, ma qui c'è una proporzione diversa, è straordinario, e ho dipinto subito il quadro esagerando il volume del mandolino, dilatandolo, dando il massimo rilievo alla forma. Questa dilatazione, questa affermazione dell'oggetto nello spazio era ciò che avevo cercato anche nei classici. Fu una folgorazione sulla via di quell'espansione volumetrica e formale che da allora mi ha sempre accompagnato nel corso della carriera. L'obiettivo del mio stile è esaltare i volumi, non solo perché questo amplia l'area in cui posso applicare il colore, ma anche perché trasmette la sensualità, l'esuberanza, la profusione della forma che sto cercando. Qualche volta nella mia pittura i temi sono deformati e questo può dare l'impressione che io fornisco un commentario della vita o che faccio della satira. Questo non è vero di solito. La deformazione nei miei quadri deriva da un'inquietudine estetica, ha una ragione stilistica.
Entriamo nel chiostro di Casa Rusca e ci troviamo di fronte ad una immensa donna sdraiata su un altrettanto immenso toro, entrambi morbidamente compiaciuti della rotondità delle loro curve. Sarebbe il ratto di Europa. E la prima reazione è il sorriso. Fernando Botero, l'artista delle forme enormi, il pittore colombiano noto in tutto il mondo per la sua cifra stilistica inconfondibile, con quelle sue figure, soprattutto femminili, dalle dimensioni talmente dilatate da risultare magicamente irreali. Lo ritroviamo, con il suo tipico distacco ironico, nella mostra di Casa Rusca, in una sorta di antologia completa dei temi della sua pittura, dalla reinterpretazione dei capolavori dei maestri del passato, ai nudi immensi che si impongono nella loro carnalità, ai ritratti di religiosi osservati con indulgenza, alla corrida, vissuta in prima persona come allievo torero nella giovinezza, e ancora alla ricchezza del circo, metafora della vita, e la gente, la sua gente, il popolo latinoamericano colto in istanti della vita quotidiana, a cui Botero conferisce una immobilità, una fissità che trasforma i personaggi in icone senza tempo. Conosciamo tutti Botero. Le sue donne, i suoi uomini e le sue scene di vita sono entrati nell'immaginario collettivo. Ma trovarci di fronte ad un panorama quasi completo della sua opera ci dà una forte emozione, l'emozione dello spaesamento che provoca in noi la forzatura del paradosso. La contraddizione, cioè, fra l'imporsi dell'imponenza fisica e sensuale da una parte e dall'altra il senso della freddezza della distanza psicologica, della non partecipazione dell'autore al teatro della vita che viene esteriormente rappresentato. Presenze quotidiane, quelle di Botero, ma che sfuggono, come scrive Rudy Chiappini nel catalogo, alla logica sequenza del reale e proprio per questo, per l'unione di logico e illogico, di vero e irreale, risvegliano in noi la capacità di uno sguardo che vada al di là delle apparenze. Cosa c'è dietro le forme di Botero? Dietro la sua pittura allegra e piena di colori.
El gallo que muerde. No sé si he llegado tarde a mi cita con la verdad. El tiempo no me esperó, lo que es peor, no lo vi pasar. Se me escapó mientras pensaba futilezas, mientras borracho cantaba yo en la fiesta. Viejos acordes de guitarra me trajeron el aroma del tabaco de mi abuelo. Una oscuridad espesa me invitó a bailar con ella y yo me iba, adentrando en su tibieza.
Maestro Botero, lei è il più colombiano degli artisti colombiani, così si è definito, però ha avuto una grande difficoltà a farsi riconoscere come artista nazionale e questo nonostante le radici popolari molto forti della sua pittura. Secondo lei che cosa non si accettava del suo linguaggio? Uno specchio?
Io devo dire che in Colombia è stato apprezzato il mio lavoro facilmente. È stato difficile nel resto del mondo perché faccio una pittura che è come il contrario di tutto quello che si fa oggi. Prima di tutto questo volume che è molto evidente nel mio lavoro è contrario alle teorie di oggi, che la pittura deve essere piatta, eccetera. Allora, questo, l'importanza che dà al soggetto, anche contrario alla pittura d'oggi che è molto astratta, e quando il soggetto lì è un piccolo soggetto, io faccio cose molto ambiziose dal punto di vista della tematica. Mi ho occupato della realtà latinoamericana, della tortura, della violenza in Colombia, do importanza anche al soggetto. È per questo che io dico che in Colombia sono stato apprezzato piuttosto veloce. Ma invece fuori è stato difficile, sempre, non sono mai accettato completamente. Odio gente che ama il mio lavoro e gente che odia profondamente quello che faccio. Non è mai uno mai arrivato ad essere accettato completamente, ma è così, sempre, non è grave questo.
Sì, maestro Botero, la sua pittura o appassiona o viene rifiutata in blocco, o grande amore o grande odio. Lei ha scritto che all'inizio in Colombia dominava l'avanguardia francese. Il mio stile, dice, l'ho definito bene dopo il mio viaggio in Europa. A Firenze ho conosciuto l'arte antica, Masaccio, Giotto, Piero della Francesca. E questo razionalizzò la mia tendenza, la mia convinzione dell'importanza del volume nella pittura. Allora, di solito, questo uso suo peculiare, specifico, originalissimo del volume viene messo in relazione con le tradizioni, ad esempio, della pittura murale messicana. E l'arte latinoamericana ha come essenza un certo uso della deformazione del linguaggio. Però in queste sue parole troviamo anche il rapporto col passato, pensiamo ad esempio appunto a un Giotto o a un Masaccio. Allora, questa dilatazione del volume è un gioco di relazione fra due radici diverse?
No, guardi, è una cosa strana. Io ho cominciato a fare acquarelli nel 1947 e quando ho cominciato a dipingere, era molto giovane, faceva acquarelli che erano volumetrici, non so, non capisco perché, ma c'era un interesse nel volume in queste piccole acquarelli. Quando sono venuto in Italia, dopo ho visto l'arte fiorentino, che è volumetrico, questo mi ha fatto apprezzare ancora più questa tendenza che c'era nel mio lavoro, e ho razionalizzato l'importanza del volume attraverso di vedere molto arte, di leggere Berenson, per esempio, che fa un grande elogio del volume nella pittura, eccetera. E allora in Colombia quello che si conosceva a quel momento, nell'anno 47, non si conosceva l'arte italiana, si conosceva Michelangelo, Rafael, ma nessuno conosceva Piero della Francesca o Masaccio, questo non si conosceva lì. Tutto il mondo parlava di Picasso, di Matisse, però quando sono venuto in Europa ho scoperto l'arte italiana, ho visto che era di un'importanza enorme e continua a essere l'arte che mi ha influenzato di più nella mia vita. Anche c'è la presenza dell'arte precolombino che mi ha interessato sempre, dell'arte popolare latinoamericana mi ha dato molte ispirazioni anche. Vuol dire, è una mezcla di cose, beh, la cosa dominante mi interessa è il volume e la pittura italiana, soprattutto del 400.
Piero della Francesca, l'abbiamo nominato più volte, il colore, il suo uso peculiare del colore. Abbiamo parlato del volume, della grandezza dei volumi della sua pittura, delle sue figure, dei suoi personaggi, ma il volume è in rapporto dialettico con il colore. Lei ha scritto che il colore è importantissimo. Come giocano, come dialogano colore e volume? Il colore in fondo è anche la sensualità.
Guardi, è molto importante quando uno lavora avere un'idea di quello che si chiama il color locale, il colore locale di ogni cosa. Ogni cosa ha un colore. Se è piegata, ci sono le ombre che sono molto scure e ci sono le luci. Ma se è piatta, questo si deve al colore locale delle cose. E nel 400 italiano hanno scoperto una maniera di disegnare, una forma di disegnare, in cui incorporavano la perspectiva con la linea. Vuol dire che facevano un disegno che era soltanto linea e aveva un volume lì. E per questo che Roberto Longhi parla di una cosa che si chiamava sintesi prospettica forma colore, come ho usato i primitivi italiani, soprattutto per la Francesca, vuol dire con un colore quasi piano, con piccole ombre, qualche volta completamente piano, rendevano le due cose che erano il volume e il colore. Perché molti artisti provano a fare il colore e mettono l'ombra e l'ombra sciupa l'idea del colore locale. Bisogna usarla con molta moderazione, l'ombra deve essere molto moderata. Deve essere come fanno il 400, che erano grandi coloristi e non voleva disturbare questa idea del colore locale delle cose con ombre che erano troppo importanti, capisci?
Il colore ci porta alla scultura. Siamo davanti al Ratto d'Europa. È una scultura che ci accoglie con grande ironia, con grande umorismo e con questa imponenza, che però è un'imponenza monocromatica. È bronzo questa scultura immensa e la scultura, come sappiamo, ha un ruolo fondamentale nella sua opera. Possiamo quasi pensare che sia un'evoluzione naturale di questa importanza del volume che c'è nella sua pittura. Si arriva direttamente all'evoluzione scultorea, però sottolinea anche Chiappini nel catalogo che c'è il problema della mancanza del colore, che è un elemento per lei fondamentale. Come dialoga il colore con la scultura, la mancanza di colore?
No, quando è pittura bisogna essere colorista, sì, per se uno fa la scultura è la forma e l'spazio, sono due problemi diversi. Vuol dire, no, quando faccio la pittura, la scultura, non penso mai che questo sarà colorato, soltanto il colore normale della patina nera o marrone. E la forma come esiste nello spazio, queste forme, la forza che si proietta attraverso o intorno alla scultura. Tutto questo fa che la scultura è monumentale, nel senso che esiste lì, ha una sensazione di esistenza molto forte. Quando uno non ha il senso del monumentale, come lo spazio avanza o comprime l'opera. Invece quando la scultura domina il suo spazio e è presente, è che c'è un senso della monumentalità, non c'è bisogno del colore.
Il rapporto con il passato per lei è un elemento fondamentale e infatti la prima sala della mostra ci propone proprio un insieme di opere dedicate alle versioni da antichi maestri. Tutta la sua opera è disseminata appunto di citazioni e di riferimenti. Pensiamo ad esempio alle 10 versioni del Niño de Vallecas da Velázquez, alla Mona Lisa all'età di 12 anni, alla Camera degli Sposi, che è un omaggio a Mantegna, e qui troviamo Rubens, gli Arnolfini, Madame Moitessier. Quello che ci colpisce in questo tipo di opere è la dimensione temporale, ci comunicano una sorta di sospensione del tempo, come se lei in questo tipo di opere, e però è un dato che accomuna tutto il suo linguaggio, tutte le sue opere, però in questo tipo di opere che sono esplicitamente riferite al passato, giocasse sulla dimensione del tempo, un tempo che si annulla. Qual è la sua concezione del tempo, Botero?
A me piace molto, ammiro molto questa caratteristica dell'arte egiziano, per esempio, che ha un ieratismo molto grande, totale, vuol dire. Questo ha una sensazione di eternità. La stessa cosa si vede in Piero della Francesca, questo ieratismo, questa manca di espressione brutale, ni di gioia ni di dolore. Tutto questo è stato registrato in mia mente come virtù importante dell'arte. Quando uno ammira qualcosa nell'opera di un altro artista o di un altro movimento, uno, se questa ammirazione può dare, uno trova di incorporarla al suo lavoro, perché questa cosa è. Questo uno tutto il tempo prova a farlo meglio e tutto quello che ammira in grandi artisti prova di incorporarlo in una forma nel proprio lavoro. È per questo che questo sensazione del tempo forse che c'è nel mio lavoro e viene di questa ammirazione che ho per l'arte egiziano.
La figura, un'intera sezione della mostra è dedicata al nudo. Il nudo sappiamo che è un elemento fondamentale di tutta la storia dell'arte. E che idea ha del nudo, Botero?
È il tema favorito, il tema più importante dell'arte. Direi 90% di tutte le sculture sono fatte sulla donna nuda. E questo, sculture vestite sono molto meno. E uomini nudi, anche molto meglio. Io direi che la scultura, il soggetto favorito di tutti i tempi è stato la donna nuda. E per questo che è un soggetto che è appassionante, per dare, ognuno dà la sua versione. Quello è importante, questo che è molto bello nell'arte, che c'è la donna nuda o la donna che sempre presa poco la stessa, ma il forma come lo è l'artista delle caverne e il forma come lo vede il Rinascimento, quello di Picasso, ognuno dà una versione della donna. diciamo, per esempio, con un cavallo. Il cavallo è sempre lo stesso cavallo, perché le donne sono diverse. Un cavallo è sempre lo stesso cavallo e sempre si fanno cavalli diversi. E questo è quello che è appassionante dell'arte, che ognuno dà la sua versione della realtà.
Botero, lei scrive che si trova in tutta la mia pittura un mondo che ho conosciuto durante la mia giovinezza. È una specie di nostalgia e ne ho fatto il soggetto centrale del mio lavoro. Il rapporto con il mio paese è totale. E qui è l'amore per la sua cultura. Lei l'ha sottolineato già più volte anche nel corso di questa intervista. Però le sue figure sono come congelate in questa sorta di tempo atemporale che dicevamo. E ci comunicano una sorta di freddezza psicologica. È come se lei prendesse un po' le distanze dai suoi personaggi, e questo sembra eliminare, ma forse è solo una sensazione, la dimensione morale e psicologica. Lei annulla il giudizio?
Guarda, ha detto proprio esattamente quello che ho voluto fare tutta la mia vita. No, voglio essere un spettatore indifferente. A me per questo mi piace la pittura di Cézanne, per esempio. Uno non vede mai una dimensione psicologica nella pittura di Cézanne. Per lui una testa è un oggetto, è come se fosse una frutta, è un oggetto, e così questa sensazione di non fare commentario, di fare mettere una certa distanza, è importantissima nella pittura. Questo sarebbe il romanticismo di questi personaggi che facevano, che tutti vogliono dire guardate la dimensione psicologica di questo personaggio. La vera pittura non ha questa dimensione psicologica. La pittura è la pittura, la psicologia è un'altra cosa. Vuol dire, quando non c'è espressione, c'è comunque un'espressione. Per esempio, nell'arte egiziano c'è l'espressione dell'eternità, ma il viso è come trattato come se fosse un oggetto. È per questo che è interessante non provare a fare espressione, perché l'espressione viene di tutti, sempre ci sarà un'espressione lì.
Botero, a proposito dell'arte internazionale, lei ha scritto: la povertà dell'arte contemporanea è terribile, ma nessuno ha il coraggio di dire che il re è nudo. Perché il re è nudo?
È vero, la gente ha paura che dicono che non ha la cultura. I critici hanno paura che dicano che loro non capiscano. Vuol dire, la critica si è equivocata molte volte nella storia dell'arte, ma soprattutto quando sono usciti gli impressionisti, i cubisti, i fovisti, eccetera, che è stato trattato molto male. Allora la critica è andata all'altro estremo, che accettano qualsiasi cosa per paura che non dicano che non sono avanguardia. Allora questo è un problema. Io penso che tutte queste manifestazioni di arte effimero che si vedono oggi sono espressioni artistiche superficiali, vicino alle grandi manifestazioni puramente pittoriche che erano prima, nell'epoca di Cézanne, di Picasso, di Matisse, eccetera, che erano pittoriche, erano molto contemporanee, ma lo stesso tempo aveva una connessione con la tradizione. È per questo che l'arte oggi, che ha tagliato completamente il suo nexo con la tradizione artistica, diventa più povero come espressione. Sì.
Credo che l'arte debba dare all'uomo momenti di felicità. Felicità sicuramente ce la dà, ad esempio, il circo. Il circo è uno dei temi ricorrenti della sua produzione. Il circo è un intreccio fra gioia e malinconia, ed è una grande metafora della vita. È questo, per Botero?
Bueno, prima di tutto, il circo ha depositato pittoriche per il colore, l'espazio, l'attitudine che può prendere il corpo umano, che in altri, se uno pensa a un contorsionista, questo non si vede soltanto nel circo. Allora vuol dire, è un tema che ha piaciuto molto a tutti i pittori, hanno fatto Lautrec, Renoir, Picasso, e tutti, Chagall, tutti hanno fatto il circo. È un tema che è attrattivo, molto attrattivo, però allo stesso tempo c'è questa poesia di questa gente che sono nomadas che vivono in queste carrozze. Allora tutto questo ha una poesia, una bellezza importante che attira molto l'artista.
Botero, la sua opera è l'ironia, l'abbiamo detto anche all'inizio di questa intervista, è un elemento fondamentale del suo linguaggio e emerge in particolare nei ritratti di religiosi, degli ecclesiastici. Abbiamo qui il seminario, il vescovo, la passeggiata sulla collina. Qual è il mondo religioso di Botero?
A me faccio una differenza tra la chiesa e la religione, per me non sono esattamente la stessa cosa. Vuol dire, c'è un'ironia in molti miei quadri, un po' di satira, sì. Allo stesso tempo, quando lavoro un soggetto serio, queste caratteristiche spariscono. Per esempio, quando ho fatto Abu Ghraib, non c'è né satira né umore in questi quadri. Adesso lavoro in una serie sul Via Crucis, che ho cominciato 6 mesi fa, e lì non c'è ironia, non c'è satira, perché ho un grande rispetto per l'idea di Cristo, di Gesù, vuol dire, allora non c'è possibilità. Beh, se faccio un vescovo o uno prete, sì, pensavo questo si presta più a fare un po' di satira, un po' di umore, sì.
Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso, nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agigantados cuerpos, y nos damos sobredosis de emociones excitantes, sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos, sobredosis.
Per la bibliografia, oltre al catalogo della mostra curato da Rudy Chiappini, ci limitiamo alle pubblicazioni su Botero più recenti, a partire dal catalogo della mostra luganese del 1997, curata sempre da Chiappini e pubblicato da Schira. Ancora in italiano, per Electa, esce nel 2000 Botero di Anna Maria Escaglion e Daniela Magnetti. In spagnolo invece vi segnalo del 2001 Fernando Botero, 50 anni di vita artistica, di Alvaro Mutis, Miguel Ángel Echegaray e Eduardo García Aguilar. E infine del 2007 The Baroque World of Botero di John Silvis. E per oggi è tutto, dandovi appuntamento alla settimana prossima vi segnalo che sul sito internet di Geronimo Arti Visive potete trovare anche l'intervista integrale che abbiamo realizzato con Botero.